Salvete! Salve! Salvete! Ben sintonizzati sulle frequenze 88.4 e 92.8 di Radio Incontri in Blu. Per la 22esima puntata di Pinocchio, al microfono per voi, ancora una volta, Jacopo Maccioni. Pinocchio ha sbagliato numerose volte, ha sofferto per gli errori commessi, ha mostrato spesso di essersi perfettamente reso conto di quello che doveva essere l'atteggiamento corretto senza però riuscire ad attuarlo. E nonostante la sua straordinaria capacità di intuire e indovinare come muoversi correttamente, continua a cascare nei tranelli della tentazione messi abilmente in essere dagli svariati personaggi che incontra nel suo cammino. È più facile cedere alle lusinghe delle attrazioni, dei divertimenti, dello spasso, che restare coerenti ai propri proponimenti. In questo capitolo, però, la proposta ha una dimensione diversa. Non siamo più di fronte ai balocchi, alla fuoriuscita dalla retta via per il piacere, il divertimento, la scoperta di altro oltre l'imperativo del dovere. Qui ci troviamo davanti a una proposta talmente pesante, un comportamento abominevole al punto da far orrore anche al burattino. È un comportamento talmente immorale che per osteggiarlo Pinocchio finge inizialmente di assecondare la proposta per far cogliere poi i delinquenti sul fatto. È una pratica immorale poiché rompe il rapporto di fiducia reciproca che coinvolge tutti gli esseri umani. Rompe la visione dell'onestà che è alla base di tutte le relazioni. Pinocchio, nella sua ingenuità e fragilità, si trova davanti alla corruzione. Ha un compenso, uno scambio per consentire ad altri di poter commettere un reato, il furto. Un pollo per cedere alle faine tutto il pollaio. Il fetentissimo Melampo non si era fatto scrupoli. Melampo, il cane da guardia morto, lui aveva accettato l'accordo demolendo agli occhi del mondo la convinzione condivisa che il cane sia l'amico più fedele dell'uomo. Melampo aveva accettato l'accordo disonesto e a ogni visita delle faine rimediava un pollo tutto per sé. Il pollo non era un regalo, bensì la moneta della corruzione. La base, il substrato della corruzione, possiamo affermare che si trova all'opposto dell'amore, l'avarizia. A qualcuno questa giusta posizione potrebbe non tornare, ma non importa. L'avarizia è quel peccato capitale che obbliga a riversare nella ricchezza, nel possesso, nell'accumulo di beni, l'unica prospettiva di vita. Il denaro, unico essere possibile. La corruzione, sappiamo, ha radici lontane. Non è mero fenomeno del nostro tempo. Questo, spero, non ci consoli, anzi, ci scandalizzi ancora di più, poiché nei nostri millenni di civiltà non siamo riusciti a debellarlo come fenomeno. Carlo Alberto Brioschi, nel suo libro La corruzione, una storia culturale, edito da Guanda, parte nella sua disamina del fenomeno analizzando sia la democrazia ateniese sia l'impero romano. L'acrostico Roma, Radix Omnium Malorum Avaritia, risale probabilmente al IV secolo d.C. Ma nella vita politica di Roma antica la corruzione aveva già da tempo dimensioni notevoli, scrive Brioschi. Il voto era il momento più delicato e insieme sia a Roma che a Atene, accanto al voto c'era il sacrificio religioso. Con la formula del do ut des si lascia passare il messaggio che più uno può permettersi di pagare, più animali di pregio può offrire, più la divinità sarà benevola nei suoi confronti, alla faccia dei poveri. Purtroppo questa convinzione è andata avanti per molto tempo, anche in religioni molto più recenti e molto più vicine a noi. Frasi, espressioni che potrebbe essere utile tenere presenti durante la lettura. Estro ha tantissimi significati. La parola, pertanto, è bene contestualizzarla sempre nel momento in cui la troviamo. Può infatti significare e indicare sia un insetto che convive con pecore e buoi, sia il fastidiosissimo tafano, ma può essere anche la bizza, l'istinto di iniziare a far qualcosa, l'ispirazione, ma può essere ancora l'impulso, oppure quel mutamento fisiologico delle femmine di mammifero che determina la stagione degli amori. Nel nostro caso è proprio sinonimo di idea. E non ti venga mai l'estro di abbaiare, dice il contadino al nostro burattino. Puntello. Potrebbe derivare questa parola sia da punta che da ponte. Nel capitolo, però, il puntello è un sostegno, un contrafforte, un rinforzo messo a chiudere la porta del pollaio. In men che si dice amen. Con la parola ebraica amen, usata a conclusione di preghiere o inni, si intende attimo, pochissimo tempo. Quindi l'espressione potrebbe essere tradotta in men di un attimo, in una frazione di secondo. Star di balla e reggere il sacco. In realtà Collodi in una sola frase inserisce due espressioni che è necessario evidenziare separatamente. La prima, star di balla. Star di balla è un'espressione piuttosto rara e viene usata prevalentemente con accezione negativa. Significa stare in combutta con qualcuno, quindi far parte di una squadra di balordi. L'altra, reggere il sacco, è più nota e significa prendere parte a un'azione marginalmente, azione criminosa, limitandosi a coprire le spalle o appunto raccogliere la refurtiva. È comunque complice nel reato a tutti gli effetti. È ladro tanto chi ruba che chi regge il sacco, dicevano i nostri antichi. Capitolo 22. Pinocchio scuopre i ladri e, in ricompensa di essere stato fedele, viene posto in libertà. Ed era già più di 2 ore che dormiva saporitamente quando, verso la mezzanotte, fu svegliato da un bisbiglio e da un pissipissi di vocine strane che gli parve di sentire nell'aia. Messa fuori la punta del naso dalla buca del casotto, vide riunite a consiglio 4 bestiuole di pelame scuro che parevano gatti. Ma non erano gatti, erano faine, animaletti carnivori, ghiottissimi, specialmente d'uova e di pollastrine giovani. Una di queste faine, staccandosi dalle sue compagne, andò alla buca del casotto e disse sottovoce: «Buonasera, Melampo!»
«Io non mi chiamo Melampo!» rispose il burattino.
«O dunque chi sei?»
«Io sono Pinocchio!»
«E che cosa fai costì?»
«Faccio il cane di guardia!»
«O Melampo dov'è? Dov'è il vecchio cane che stava in questo casotto?»
«È morto questa mattina.»
«Morto? Povera bestia! Era tanto buono, ma giudicandoti dalla fisionomia, anche te mi sembri un cane di garbo.»
«Domando scusa, io non sono un cane.»
«O chi sei?»
«Io sono un burattino.»
«E fai da cane di guardia?»
«Purtroppo, per mia punizione.»
«Ebbene, io ti propongo gli stessi patti che avevo col defunto Melampo e sarai contento.»
«E questi patti sarebbero?»
«Noi verremo una volta alla settimana, come per il passato, a visitare di notte questo pollaio e porteremo via 8 galline. Di queste galline, 7 le mangeremo noi e una la daremo a te,
a condizione, si intende bene, che tu faccia finta di dormire e non ti venga mai l'estro di abbaiare e di svegliare il contadino.»
«E Melampo faceva proprio così?» domandò Pinocchio.
«Faceva così e fra noi e lui siamo andati sempre d'accordo.
Dormi dunque tranquillamente e stai sicuro che prima di partire di qui ti lasceremo nel casotto una gallina belle pelata per la colazione di domani. Ci siamo intesi bene?»
«Anche troppo bene», rispose Pinocchio,
e tentennò il capo in un certo modo minaccioso, come se avesse voluto dire: «Fra poco ci riparleremo.» Quando le 4 faine si credettero sicure del fatto loro, andarono di filato al pollaio, che rimaneva appunto vicinissimo al casotto del cane, e aperta a furia di denti e di unghioli la porticina di legno che ne chiudeva l'entratina, vi sgusciarono dentro una dopo l'altra. Ma non erano ancora finite ad entrare
che sentirono la porticina richiudersi con grandissima violenza. Quello che l'aveva richiusa era Pinocchio, il quale, non contento di averla richiusa, vi posò davanti per maggior sicurezza una grossa pietra a guisa di puntello. E poi cominciò ad abbaiare. E abbaiando proprio come se fosse un cane di guardia, faceva con la voce «Bu, bu, 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 bu!». A quella abbaiata il contadino saltò il letto e preso il fucile e affacciatosi alla finestra domandò «Che c'è di nuovo?». «Ci sono i ladri!» rispose Pinocchio. «Dove sono?» «Nel pollaio! Ora scendo subito!». E infatti, in men che si dice «Amen», il contadino scese, entrò di corsa nel pollaio e dopo avere acchiappate e rinchiuse in un sacco le quattro faine, disse loro con accento di vera contentezza: «Alla fine siete cascate nelle mie mani, potrei punirvi, ma se vil non sono, mi contenterò invece di portarvi domani all'oste del vicino paese, il quale vi spellerà e vi cucinerà a uso lepre dolce e forte. È un onore che non vi meritate, ma gli uomini generosi come me non badano a queste piccolezze». Quindi, avvicinatosi a Pinocchio, cominciò a fargli molte carezze e, fra le altre cose, gli domandò: «Come hai fatto a scoprire il complotto di queste quattro ladroncelle? E dire che Melampo, il mio fido Melampo, non s'era mai accorto di nulla». Il burattino allora avrebbe potuto raccontare quel che sapeva, avrebbe potuto cioè raccontare i patti vergognosi che passavano fra il cane e le faine, ma ricordatosi che il cane era morto, pensò subito dentro di sé: «A che serve accusare i morti? I morti sono morti e la miglior cosa che si possa fare è quella di lasciarli in pace». «All'arrivo delle faine sull'aia eri sveglio o dormivi?» continuò a chiedergli il contadino. «Dormivo», rispose Pinocchio, «ma le faine mi hanno svegliato con loro chiacchiericci e una è venuta fin qui al casotto per dirmi: se prometti di non abbaiare, di non svegliare il padrone, noi ti regaleremo una pollastra belle pelata». Capite, eh? Aveva la sfacciataggine di fare a me una simile proposta. Perché bisogna sapere che io sono un burattino, che avrò tutti i difetti di questo mondo, ma non avrò mai quello di star di balla e di reggere il sacco alla gente disonesta. «Bravo ragazzo!» gridò il contadino battendogli su una spalla. «Cotesti sentimenti ti fanno onore e, per provarti la mia grande soddisfazione, ti lascio libero fin d'ora di tornare a casa». E gli levò il collare da cane. Curiosità. Secondo il nostro ordinamento si può parlare di corruzione quando nel fatto è coinvolto un pubblico ufficiale. pubblico dipendente o amministratore della cosa pubblica o incaricato di pubblico servizio, cioè coloro che dipendono dalla pubblica amministrazione e lavorano per essa. L'acquistare comunque un favore o un diritto, anche nel rapporto tra privati, è moralmente un atto di corruzione, anche se non contemplato dal codice penale. In questa prospettiva possiamo quindi leggere anche il racconto biblico di Esaù e Giacobbe. Pur essendo due gemelli, Esaù era nato per primo, quindi primogenito con tutti i diritti connessi, compresa la successione al padre Isacco nella guida del clan. Giacobbe era un giovane tranquillo, dice la Bibbia, e amava restare all'interno della tribù accanto alla madre, mentre Esaù era un abile cacciatore e procurava carne per tutti. Un giorno, tornando da una battuta stanco, chiese al fratello cosa avesse cucinato. Il fratello gli rispose che aveva preparato un po' di minestra e chiese quindi una parte di quella minestra. Il fratello offrì il piatto di minestra, però ponendo una condizione, e cioè che in cambio lui cedesse la primogenitura. Esaù mangiò la minestra e Giacobbe si prese il comando. Dispiace che la critica abbia sempre parlato male di Esaù e bene di Giacobbe. Un comportamento fraterno non dovrebbe nemmeno aspettare che il piatto di minestra fosse richiesto. Ma abbiamo detto che la corruzione, si parla di corruzione quando siamo di fronte ad amministratore di cosa pubblica, a un pubblico dipendente, quindi a un pubblico ufficiale. Ma la corruzione comunque non è per la pubblica amministrazione il reato più grave che possa essere commesso. Più grave della corruzione nel nostro ordinamento giuridico è sicuramente la concussione. Siamo in presenza di concussione quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio di fatto commette un abuso di potere facendo valere la sua qualità rivestita all'interno dell'amministrazione per ricavarne un vantaggio proprio, personale. La concussione quindi si configura un reato molto simile all'estorsione, solo che a estorcere, in questo caso, è un ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. Altra curiosità, il nome Melampo lo troviamo prima ancora che in Collodi nella mitologia greca. Qui era un veggente, anzi il primo mortale dotato di poteri profetici, e la sua qualità divinatoria gli derivava dalla capacità di saper comprendere le voci degli animali, in modo particolare quella degli uccelli, che sono sempre stati elementi capaci di aiutare a predire il futuro. E questa ultima virtù era derivata, gli era stata donata addirittura da un serpente. Mica sarà stato quello che abbiamo incontrato in qualche capitolo indietro? A mercoledì prossimo alle ore 17, oppure in replica sabato alle 14:30 sulle frequenze 88.4, 92.8 di Radio Incontri in Blu. E non resta che salutarci con buon tutto!